Buonasera amiche e amici di Podcast Verso Dopo il Draft. Qui è Gabriele Balzerotti che vi parla e benvenuti a questa quinta puntata della nostra nuova stagione del podcast di Huddle Magazine. Ringraziamo come sempre Andrea Ghezzi e The Cutting Edge che ci ospitano sulle loro frequenze e oggi sarà una puntata speciale, la prima di due speciali che faremo in attesa di prepararci alla strada verso il draft 2020. Ringrazio per il suggerimento un utente della nostra chat di Huddle Magazine su Telegram, Andy49, che ci ha suggerito di andare a rivedere quelli che sono stati i draft del passato e andare ad analizzare un po' come questi giocatori hanno performato a qualche anno di distanza. Si dice sempre che ci voglia un periodo di almeno 4-5 anni per poter valutare l'impatto che un giocatore ha avuto nella Lega. Quindi faremo in queste due puntate il draft del 2014 e il draft del 2015. Non sono scelte a caso, ma sono i primi due draft che abbiamo seguito approfonditamente con la strada verso il draft. Il progetto di Huddle Magazine, che è nato proprio nel 2014, con il quale ogni off-season vi teniamo compagnia con le schede dei migliori giocatori che si presentano al draft, che vengono poi selezionati dai team NFL, in modo tale da darvi un prospetto il più ampio possibile su quella che è la classe dei giocatori che vengono su dal college. E appunto, il primo draft che abbiamo coperto è stato quello del 2014, l'ultimo peraltro tenutosi in quel di New York, dopo la sede del draft è diventata un pochino più itinerante. Questo qua invece si era tenuto ancora al Radio City Music Hall, dove era presente ben dal 1965. Ed è stato un draft molto molto importante. Sparo dei nomi, poi dopo li andiamo ad analizzare bene. Jadeveon Clowney, Blake Bortles, Johnny Manziel, Odell Beckham. È stato questo draft: Khalil Mack, Teddy Bridgewater, Derek Carr. Abbiamo già capito tanti quarterback che per un motivo o per l'altro non hanno ben fatto, ma lo andiamo a vedere meglio mentre ci approcceremo all'analisi più approfondita. Questo è stato anche il draft di Michael Sam, se vi ricordate. Michael Sam, il primo giocatore apertamente gay a dichiararsi nell'NFL, fu scelto dai San Luis Rams. I Rams giocavano ancora su lui nel settimo round. Oggi si è ritirato ufficialmente dal football. In NFL non ebbe mai una grandissima carriera, fece un piccolo stint ai Rams, poi passò velocemente ai Cowboys, ma nell'agosto del 2015 si ritirò per poi dedicarsi a una vita fuori dal campo da football. Aperta e chiusa parentesi su Michael Sam, andiamo a vedere un po' chi invece performò e com'è oggi quello stato di forma. Quello fu sicuramente un draft dove i quarterback giocarono un ruolo da protagonisti. Poco ma sicuro, se ne parlava apertamente di quattro tra questi: Blake Bortles, Johnny Manziel, Teddy Bridgewater e Derek Carr. Questi erano i quattro nomi a sorprendere le nostre giovani menti e le nostre giovani emozioni in quella strada verso il draft 2014. Purtroppo non tutti questi giocatori hanno rispettato le aspettative. Blake Bortles fu scelto alla posizione numero 3, quindi la più alta dei quarterback, una scelta che a quel tempo venne ritenuta comunque legittima. Il ragazzo era sicuramente dotato di un ottimo talento e veniva da una stagione a UCF veramente straordinaria. Purtroppo per i Jaguars non si è mai rivelato alla fin fine quel giocatore che si aspettavano. Oggi come oggi fa il backup ai Rams. La sua stagione migliore è arrivata nel 2017, quando i Jaguars sono riusciti ad arrivare fino all'AFC Championship. Numericamente è sempre stato un quarterback abbastanza produttivo a livello di yard, è sempre stato abbastanza costante, è riuscito a giocare quasi sempre tante partite, ma è sempre stato molto prono agli intercetti e comunque agli errori. Tanto per dire, la sua migliore stagione statistica è quella del 2015, dove lancia 35 touchdown e oltre 4.000 yard, ma lancia anche 18 intercetti e perde 5 fumble. Quindi un giocatore che non è mai riuscito a essere costante nella sua carriera, e oggi infatti si ritrova a fare il backup in una squadra comunque molto forte come quella che è Los Angeles, ma sicuramente molto al di sotto di ciò che si aspetta per una prima scelta, una terza scelta assoluta. Il secondo quarterback a essere scelto in quel draft fu Johnny Manziel, che probabilmente era il quarterback di cui si parlava di più anche per fattori off the field. Manziel comunque nel 2012 era stato un Heisman winner, veniva da Texas A&M, fu scelto dai Cleveland Browns che speravano, con la pescata del ragazzo del Texas, di dare una svolta anche d'immagine alla loro franchigia. Johnny Manziel veniva chiamato Johnny Football per quello che era la sua capacità comunque di elettrizzare il pubblico. Possiamo dire che la stagione di Manziel fu sicuramente la peggiore tra quelle dei vari quarterback. Non riuscì mai a imporsi come un giocatore importante, solamente due stagioni a Cleveland, la prima peraltro con solamente 5 gare disputate e la seconda con 10, giocatore semplicemente inadatto alla NFL, oltre che per i comportamenti fuori dal campo, che non sono mai stati perfettamente in linea con quelli che dovrebbero essere quelli di giocatore da football, poi in campo non ha mai dato l'impressione di poter andare oltre al compitino più banale, e oggi come oggi la sua carriera è quella di essere fuori, un free agent. L'ultima apparizione in AAF per i Memphis Express, ha avuto anche dei passaggi nella CFL, nella Canadian Football League, tra Hamilton e Montreal, ma non è mai comunque arrivato ad essere un QB NFL, neanche lontanamente. Qualche posizione dopo, alla 32, i Minnesota Vikings scelsero Teddy Bridgewater, su cui pesa purtroppo per noi il gravissimo infortunio che ha avuto, che lo ha praticamente ha deragliato la sua carriera, potremmo dire. Fu scelto da Minnesota, che contò su di lui per le prime due stagioni, 2014-2015. Il ragazzo aveva fatto intravedere delle ottime cose, comunque un continuo aumento di rendimento, venne eletto anche Rookie of the Year nel 2014, votato nell'All Rookie Team, e nel 2015 ottenne anche la convocazione al Pro Bowl. Il problema è che si fece male nella stagione 2016, peraltro in un allenamento estivo e durante un drill in cui non erano previsti contatti, si distrusse completamente l'ACL e soffrì poi altri danni strutturali alla gamba che praticamente gli impedirono poi per più di 20 mesi di poter essere presente in campo. Addirittura si era iniziato a pensare che la sua carriera dal football fosse finita, ed effettivamente dopo il deragliamento delle speranze a Minnesota fece anche un passaggio a vuoto ai New York Jets prima di questa ultima incredibile rinascita a New Orleans. L'ultima stagione 2019 lo ha visto protagonista in assenza di Drew Brees, dal week 2 al week 8, quando è tornato Drew Brees, dove ha giocato benissimo in realtà. Ha condotto i suoi alla vittoria in molte partite, è sembrato sicuro, è sembrato veramente aver riacquistato quello che era un po' lo smalto di quando era un rookie sensazionale. Va free agent quest'estate, probabilmente per lui si aspetta una buona opportunità in qualche squadra bisognosa di un quarterback. Secondo me le possibilità che lui arrivi a farcela ci sono tutte, perché il ragazzo ha dimostrato sicuramente grandissima forza di volontà in questi anni, e ci auguriamo che possa riuscire veramente a superare quelli che sono stati i problemi fisici e finire anche, magari perché no, titolare in una squadra. Con la penura di quarterback presente oggi come oggi in NFL, secondo me Bridgewater potrebbe anche trovare posto come titolare. L'ultimo QB scelto, diciamo di quelli importanti, perché poi abbiamo una sorpresa più avanti, fu Derek Carr da Fresno State, fu scelto alla 36, quindi all'inizio del secondo round, dagli Oakland Raiders, con cui gioca ancora oggi. Il giocatore su cui forse ci sono più pareri contrastanti. Per molti è un giocatore importante, fondamentale nella rinascita dei Raiders, per altri è un giocatore invece che non è capace di esprimere completamente il potenziale. Quello che sicuramente possiamo dire è che Carr è un quarterback durabile, che ha saputo fare delle stagioni ottime a livello statistico e non, spesso e volentieri si è comunque trovato in un contesto molto molto particolare, con poche armi offensive a disposizione, con giocatori non sempre all'altezza, un coaching staff in cambiamento, una dirigenza che nei Raiders va spesso e volentieri in campo. Però io devo dire, secondo me il ragazzo tra tutti quelli che furono scelti a quel draft è stato sicuramente il più costante, sempre un buon numero di touchdown lanciati a fronte anche di pochi intercetti. Il suo massimo di intercetti lanciato in carriera è stato di 13, quindi comunque molto pochi. È chiaro, non si è ancora dimostrato magari vincente, questo glielo si può imputare. I Raiders non sono andati ai playoff in questi anni, quindi lui comunque non è ancora stato testato in postseason, però c'è anche da dire che è stato convocato per 3 volte consecutive al Pro Bowl e detiene dei ottimi record di franchigia per Oakland. Io credo che il ragazzo possa sicuramente rappresentare ancora il futuro della franchigia, anche perché nel 2017 aveva segnato un'estensione da 125 milioni di dollari con 40 completamente garantiti e poi anche un incremento fino a 70 garantiti, quindi l'investimento che Oakland ha fatto su di lui è stato sicuramente importante. Paga un po' l'altalenanza della squadra, questo è poco ma sicuro, che forse ce lo fa ancora vedere come un giocatore non pienamente espresso. Dicevo che in quel draft fu scelto poi anche un altro quarterback di cui si sta parlando moltissimo, ed è Jimmy Garoppolo, che fu scelto alla 62 dai Patriots. Sappiamo tutti come sta andando la carriera di Garoppolo, backup di Brady, se ne parlava molto bene, poi il passaggio ai Saints e la grande stagione che sta attraversando in questo momento, che lo vede sicuramente tra i protagonisti nella lotta in post-season. Probabilmente come finirà l'annata per i 49ers ci darà molto di più di come Garoppolo potrà essere percepito anche nei prossimi anni. Rimane per molti ancora un giocatore in fase embrionale, ancora da svilupparsi, e dobbiamo vedere come si conclude la stagione per riuscire a dare un giudizio completo su un giocatore che comunque non ha avuto tantissimo playing time, non ha giocato poi così tanto in carriera Garoppolo, quindi ci toccherà aspettare ancora qualche settimana. Di quel draft la prima scelta assoluta fu Jadeveon Clowney, un giocatore che è ancora protagonista in NFL tutt'oggi. Si parlava di lui come di un talento epocale, probabilmente a distanza di qualche anno Jadeveon Clowney non è arrivato a cambiare il gioco come ce lo si aspettava forse in uscita da South Carolina. È sicuramente un giocatore importante, è sicuramente un uomo da tenere in grossa considerazione, e la partita di un paio di settimane fa dei Seahawks contro gli Eagles lo ha dimostrato. I riconoscimenti sono stati vari, 3 volte Pro Bowl, un second team All Pro, anche i numeri tendenzialmente per un defensive end sono stati molto buoni, la produzione anche fuori dai numeri è sempre stata eccellente, fa un sacco di lavoro sporco Jadeveon Clowney, ma non è arrivato a cambiare il gioco come ci si aspettava. Oggi gioca ai Seahawks, ha giocato 13 partite quest'anno più la partita di post-season, sicuramente gran lavoro, tante cose buone, ma è anche un po' indicativo che Houston comunque non sia riuscita a trovare un accordo con questo ragazzo, che probabilmente in Texas non è mai stato percepito come un reale campione. Sicuramente un buon giocatore, ma appartiene a quella schiera un pochino sotto a quella dei grandi. 5 stagioni a Houston, la prima deragliata dagli infortuni, diventa titolare fisso solamente nel 2016, poi fa 3 stagioni complete da titolare prima di passare appunto ai Seahawks, dove fondamentalmente si fa ben notare. Adesso sarà free agent perché Seattle non ha trovato un accordo con lui, e vedremo che tipo di interesse potrà suscitare nell'open market. Fu anche un draft di offensive tackle, di uomini di linea, come sono sempre peraltro i draft NFL, con un grandissimo abbaglio dei St. Louis Rams, che alla numero 2 scelsero un colosso proveniente da Auburn, Greg Robinson. Si parlava di lui come di un tackle molto forte, una montagna capace di specchiare gli avversari e di dominarli con la sua forza fisica. Peccato che ai Rams le sue prestazioni furono tutt'altro che memorabili. Problemi di sovrappeso, problemi di tecnica, venne spostato più volte sulla linea e poi venne completamente eliminato dalla sua posizione quando i Rams presero Andrew Whitworth, un giocatore sicuramente tante spanne superiori. Robinson a quel punto andò ai Lions, dove anche lì non si fece ricordare, e dal 2018 è comunque titolare nella linea dei Cleveland Browns. Sicuramente non è il giocatore che ci si aspettava, probabilmente Greg Robinson a mio modo di vedere fu sopravvalutato, è un giocatore che risalì molto la board nelle ultime settimane, venne preso dai Rams che avevano assolutamente bisogno di un tackle offensivo, ma presero quello sbagliato perché quello forte andò alla 6, Atlanta Falcons, Jake Matthews da Texas A&M. Jake Matthews invece un giocatore che ha saputo solidificare il lato cieco di Matt Ryan ad Atlanta, è diventato da subito un uomo fondamentale, ha raggiunto solo l'anno scorso il suo primo Pro Bowl, ma di uomini di linea, specialmente sul lato cieco, l'NFL è fortunatamente ricca a livello di talento. Un giocatore che è stato capace di migliorare, soprattutto nel blocking e soprattutto nel run game, dove è riuscito insieme ai suoi compagni a spianare la strada per delle ottime stagioni da parte dei running back di Atlanta. Oggi si parla di lui chiaramente come uno dei left tackle più solidi di tutta la NFL. A livello di uomini offensivi, altra grande pescata fu Taylor Lewan dei Tennessee Titans, uomo che salì velocemente la board. Oggi secondo me è uno dei left take più forti della Lega, fortissimo, gioca veramente con quella cattiveria che si richiede a un uomo di linea, 3 volte Pro Bowl e sempre prestazioni veramente di altissimo livello. La stagione fantastica di Derrick Henry vale anche e passa anche per merito di questo ragazzone della California che è veramente capace di dominare gli avversari ed è super atletico. Altro grande uomo di linea, se rimaniamo sempre offensiva, Zach Martin, la guardia dei Dallas Cowboys, fondamentalmente perenne Pro Bowl da quando è entrato nella Lega, sono 6 volte, e soprattutto perenne All Pro, 4 volte First Team All Pro, e oggi come oggi una delle migliori guardie in circolazione. Fu una scelta fantastica quella dei Dallas Cowboys. Martin veniva da Notre Dame, se ne parlava benissimo, ha rispettato tutto quanto in NFL e oggi come oggi è forse la miglior guardia della Lega sicuramente. Scusatemi, sicuramente, dicevo, accompagnato da un grandissimo reparto che hanno che ha permesso a Martin di esaltare ancora di più le sue capacità. Fu anche un draft ricco di ricevitori, quando ancora i ricevitori si sceglievano nelle primissime posizioni, anche se ci fu qualche abbaglio. I Bills alla 4 scelsero Sammy Watkins, che c'è da dire era sicuramente il miglior wide receiver in uscita dal college, veniva da Clemson, stagioni straordinarie, prototipo del wide receiver moderno, ci si aspettava di tutto e di più da Sammy Watkins. Purtroppo non è mai riuscito forse a tener conto di quella nomea, sia perché scelto dai Bills in una squadra che soprattutto nei primi anni mancava di talento, ha avuto peraltro molti contrasti anche con i fan sui social media, spesso e volentieri impegnato anche più sulla tastiera che in campo, poi qualche piccolo infortunio, specialmente nella stagione 2016, fece decidere la dirigenza di Buffalo di impacchettarlo e spedirlo ai Los Angeles Rams, dove giocò comunque una buona stagione da 15 partite giocate, 8 touchdown, quindi si rivelò un uomo importante soprattutto in end zone. E poi dopo questa stagione qui, la 2017, e Rams, da free agent firmò un contratto di 3 anni con i Kansas City Chiefs, in cui si trova ancora oggi, sempre però rimanendo un giocatore borderline, non particolarmente incisivo. È un buon elemento, ma non è il campione che ci si aspettava. Campione invece lo è diventato Odell Beckham da LSU. C'è poco da parlare di Odell, è uno dei giocatori più polarizzanti della Lega, quest'anno non una bella stagione a Cleveland, anche tante parole fuori dal campo, però a livello di talento non si discute, così come non si discute il talento di Mike Evans, di cui si parlava veramente bene in uscita da Texas A&M, finito ai Tampa Bay Buccaneers, in una squadra non inizialmente creata per esaltare le sue capacità. È diventato invece uno dei giocatori a livello statistico più produttivi della Lega, potendo basarsi anche su una tenuta fisica fantastica, oltre le 1000 yard in tutte le stagioni giocate in NFL. C'è poco da dire di Mike Evans, è probabilmente un giocatore che meriterebbe un quarterback molto meno incline agli errori, perché è una valvola di sicurezza fenomenale, un giocatore comunque capace di dominare la sua posizione come pochi, ma forse tenuto poco in considerazione soprattutto per il contesto in cui si trova a giocare. A livello di ricevitori troviamo poi anche la grossa delusione di Kelvin Benjamin, Kelvin Benjamin arrivò in NFL da Florida State dopo la vittoria del titolo di Florida State. Se ne parlava strabene, questo ricevitore alto, grosso, potente. Le prime due stagioni fenomenali, la prima assolutamente a Carolina, condita da oltre 1000 yard e 9 touchdown. Nel 2015 non giocò a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Tornò poi nel 2016, dove però le prestazioni iniziarono a calare, fino poi alla cessione nel 2017 tra Carolina e Buffalo, e da lì iniziò poi il declino che oggi come oggi l'ho portato a essere fuori dalla Lega. Soprattutto gli è stata criticata molto l'etica lavorativa, non sembra essere mai stato un mega amante del gioco. Io ricordo con abbastanza lucidità la sua scelta di rendersi eleggibile al draft sfruttando la grande popolarità che gli era arrivata dalla vittoria del titolo NCAA. Un opportunista che forse poi non ha saputo cogliere a pieno le sue capacità. Altro ricevitore uscito da quel draft fu Brandin Cooks, prime tre stagioni a New Orleans, poi una stagione a New England e le ultime due ai Los Angeles Rams. Un giocatore che sicuramente si è imposto come un buon elemento nella Lega, questo non si può negare. Non è riuscito mai però a imporsi in una squadra. Abbiamo visto, è stato abbastanza un giramondo, tre squadre cambiate, rimanendo comunque un giocatore importante con un carico di ricezioni notevole e anche dei numeri da tenere in considerazione. Dal 2015 al 2018 superò sempre le 1000 yard, l'ultima stagione invece viene vista raccogliere solamente 583 con soli due touchdown. Il problema di Cooks è che appunto non è mai stata una grande macchina da touchdown, un giocatore piuttosto usato per muovere la catena, piuttosto usato per muovere il big play, ma mai così importante da risultare decisivo in questa linea. Capace invece di fare molto bene nel reparto ricevitori, in quel draft ci sono stati Davante Adams, che oggi come oggi è titolare fisso ai Green Bay Packers, qui in questo caso aiutato sì da un ottimo quarterback come Aaron Rodgers, ma anche Adams ci mette nel suo. Allen Robinson, oggi Chicago Bears, fece delle ottime stagioni per Jacksonville Jaguars, purtroppo non sempre aiutato dalla sua tenuta fisica, ma un giocatore di cui sicuramente possiamo parlare bene è Jarvis Landry, che fu scelto dai Miami Dolphins. Oggi, come ben sapete, gioca ai Cleveland Browns, 5 volte pro bowler, un giocatore che ama muoversi nello slot e che è veramente difficile da marcare. È stato probabilmente l'unico giocatore veramente fondamentale nella macchina dei Browns di quest'anno, con oltre le sue 1000 yard ricevute. Come abbiamo potuto vedere, non fu un draft particolarmente interessante dal punto di vista difensivo, fu un draft che si focalizzò soprattutto sull'attacco. Sì, Clowney fu la prima scelta, ma a livello difensivo non sono arrivati tantissimi giocatori. Il vero difference maker è stato Khalil Mack, di cui si parlava effettivamente strabene in uscita da Buffalo. Era un giocatore fantastico già ai tempi del college, come al solito pagò forse una carriera universitaria giocata in un piccolo college della MAC, della Mid-American, ma una volta arrivato in NFL ha demolito gli scettici, giocando sempre al massimo, tanto che ancora oggi si spiega difficilmente la cessione dei Raiders. Oggi lui gioca ai Chicago Bears, è probabilmente il giocatore più forte del fronte difensivo di Chicago, e c'è poco da dire. Ha firmato l'anno scorso un'estensione da $141 milioni, ecco, riconosciuto come uno dei giocatori più dominanti della Lega. È stato 5 volte Pro Bowler, 3 volte All Pro, una volta NFL Defensive Player of the Year nel 2016. È un giocatore semplicemente terrificante, capace di portare pressione dappertutto. Quest'anno non tantissimi sack, 8 e mezzo, se no sempre oltre i 10 sack ogni stagione. Contribuisce poi anche nei fumble forzati, quest'anno ben 5. Di tutto, è un giocatore completo, onnipresente. Ci si aspetterebbe veramente più fortuna dalle squadre in cui gioca, perché è davvero un giocatore come pochi ne capitano in NFL. Altrettanto forti come lui non ce ne sono stati. Ci sono stati dei buoni elementi: Anthony Barr, linebacker, oggi ancora ai Vikings, ottimo elemento ma nulla di eccezionale. CJ Mosley, anche lui ottime stagioni a Baltimore, quest'anno è andato ai Jets dopo aver firmato un contrattone enorme, ma la sua stagione è stata deragliata dagli infortuni. Anche Dee Ford, ex Kansas City Chiefs, è sicuramente un difensore molto molto buono, così come DeMarcus Lawrence dei Dallas Cowboys. Ma a rubare la scena a tutti questi, quindi mi correggo perché ho detto che non c'è stato un talento generazionale come me, in realtà c'è stato, ed è Aaron Donald, forse il migliore defensive tackle della Lega attualmente, o comunque uno dei giocatori più terrificanti da affrontare sul fronte difensivo. 6 volte Pro Bowler, 5 volte All Pro, 2 volte Defensive Player of the Year, sack leader della NFL nel 2014, partendo da una posizione interna, signori, e NFL Defensive Rookie of the Year nel 2018. Parliamo semplicemente di un giocatore troppo forte, su cui ogni squadra deve basare il proprio game plan. Sempre stato ai Rams, che lo hanno giustamente bloccato nel 2018 con un'estensione da 6 anni a 135 milioni di dollari con 87 milioni garantiti. Pochi giorni dopo fu poi appunto superato dai 141 di Khalil Mack ai Bears. Come Mack, come Donald, sono giocatori che non si trovano facilmente in NFL. I Rams sono stati bravissimi a credere in questo giocatore venuto su da Pittsburgh nelle ultime settimane. Ricordo benissimo che a un mese dal draft non si parlava ancora di Donald e poi esplose invece la sua forza. Questi, diciamo, i grandi giocatori scelti in quel draft, un draft che peraltro nei round successivi regalò poche sorprese. Forse l'unica veramente degna di nota, Devonta Freeman, il running back dei Falcons, che è stato 2 volte Pro Bowler tra il 2005 e il 2016. Fu scelto lui, sì, effettivamente molto in alto, al quarto round, 103esima. Quest'anno ha giocato poco, solamente 2 partite. Oltre a lui, purtroppo, poca roba. Non abbiamo da ricordarci grandissimi giocatori nei round, parliamo sempre dal secondo in poi. Un po' di delusioni ci furono, soprattutto dei defensive back. Justin Gilbert, scelto dai Browns, stagione orrenda la prima, a cui poi non diede mai seguito cercando di migliorarla. Oggi come oggi Brown è fuori dall'NFL, fuori dal giro, chiuse la sua carriera agli Steelers, sospeso peraltro, quindi anche nel peggior modo possibile. Altro grande delusione fu Calvin Pryor, free agent attualmente, una strong safety, fuori dall'NFL dal 2017, altro grande talento sprecato. Dakis Denard fu un'ecatombe per i defensive back. Jimmy Ward fu uno dei pochi che si salvò, così come Bradley Roby. però nessuno riuscì ad arrivare ad essere veramente un talento in grado di cambiare la franchigia. Forse Jason Verrett, ma Jason Verrett è stato spesso e volentieri fermato dagli infortuni e quindi non è riuscito neanche lui a imporsi più di tanto ai Chargers. Anche perché pure quest'anno si è distrutto una caviglia, quindi ha giocato pochissimo, una carriera purtroppo deragliata dagli infortuni. Il draft è questo, signore e signori. Se avete delle domande, se volete che parliamo di un giocatore piuttosto che di un altro, vi invito a scriverci nel nostro gruppo La Strada Verso il Draft. Ci trovate su Facebook, così magari possiamo poi nelle prossime puntate affrontare qualche ricordo che avete di qualche giocatore. Sarà per noi un piacere poterne parlare insieme. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento tra 2 settimane per parlare del draft 2015, sempre in review. Un caro saluto e alla prossima. Ciao!